La pagina regionale e locale. Apriamo questa seconda parte del nostro notiziario tornando sulla vicenda dei parlamentari regionali finiti agli arresti domiciliari con l'accusa di compravendita elettorale. Pacchetti di voto per 150 euro, soldi per le feste di quartiere, promesse di incariche con guadagni fino a 15.000 euro, pacchi di pasta in regalo destinati ai poveri venduti a prezzi stracciati, tranne però per il parmigiano che finiva nelle dispense di un politico. L'inchiesta coordinata dal procuratore Francesco Lovoi ha portato gli uomini della Guardia di Finanza nel Parlamento più antico e più indagato d'Europa, con 30 deputati su 90 coinvolti in inchieste giudiziarie. Ai domiciliari per corruzione elettorale sono finiti due deputati regionali, Nino Dina, eletto nell'UDC e presidente del bilancio, e Roberto Clemente del PDCP. Stesso provvedimento per l'ex parlamentare di Grande Sud, Franco Mineo, un finanziere, e Giuseppe Bevilacqua, personaggio centrale dell'inchiesta che fallì per una manciata di voti l'elezione al Consiglio Comunale di Palermo, ma che secondo l'accusa avrebbe cercato di far fruttare il tesoretto nella successiva campagna elettorale per le regionali. Intanto il presidente dell'Assemblea regionale Giovanni Ardizzoni ha convocato per sabato alle 11 la conferenza dei capigruppi parlamentari. All'ordine del giorno il rinnovo di tutte le commissioni legislative, l'istituzione della commissione statuto e comunicazioni in merito ai gruppi parlamentari in deroga, non appena la sospensione che spetta alla presidenza del Consiglio sarà formalizzata con decreto. Marianna Caronia subentrerà Roberto Clemente, mentre il posto di Nino Dina sarà preso da Tommaso Gargano, primo dei non eletti nell'UDC. La presidenza della Commissione Bilancio andrà al vicario, il vicepresidente Vincenzo Vinciullo. In base alla legge, Dina e Clemente durante la sospensione percepiranno comunque una parte dell'indennità parlamentare, la restante parte sarà appannaggio dei deputati subentranti. E sulla vicenda interviene anche il Movimento 5 Stelle, i cui deputati regionali in conferenza stampa denunciano: oltre un terzo dei deputati del Parlamento siciliano è sotto inchiesta da parte della Corte dei Conti e della Procura della Repubblica. Ci sono indagati, rinviati a giudizio, condannati in primo grado e arrestati. La Sicilia è in emergenza morale ed etica, afferma il deputato Giancarlo Cancellieri. Sequestrato dai carabinieri un tratto del viadotto 5 Archi dell'autostrada 19 Palermo-Catania, già interrotta in seguito al cedimento del viadotto Chimera. Aperta inoltre un'indagine a carico di ignoti per attentato alla sicurezza dei trasporti, in seguito alla situazione di pericolo per la circolazione causato dallo stato di alcuni piloni del viadotto. Il tratto di carreggiata sequestrato in direzione Palermo ricade nei territori dei comuni di Caltanissetta, Santa Caterina, Villarmosa e Villarosa ed era già stato chiuso il 7 maggio alla circolazione. L'autostrada è percorribile sull'altra carreggiata in doppio senso di marcia. Le fondazioni del viadotto sull'alveo del fiume Sarso sarebbero state intaccate nell'azione erosiva delle acque, tanto da incidere sulla loro stabilità. Perquisizioni sono state eseguite a Palermo, nella sede della Direzione Regionale Siciliana dell'ANAS ed Adenna, nell'Ufficio Grande Viabilità dell'ANAS. Il provvedimento è stato emesso dalla Procura della Repubblica di Caltanissetta per la ricerca di documenti, progetti costruttivi, comunicazioni, provvedimenti di manutenzione relativi al viadotto. La formazione in Sicilia nel caos, già a fine giugno, infatti, in assenza di un nuovo piano per l'offerta formativa, gli enti attiveranno le procedure di licenziamento. A lanciare l'allarme Giuseppe Raimondi, segretario regionale del sindacato UIL, in mezzo alla strada afferma finiranno almeno 6.000 persone. Una situazione inaccettabile, più volte denunciata dalla UIL Sicilia e che il governo regionale sino ad ora non ha ascoltato. I ritardi del governo regionale, aggiunge il sindacalista, in merito all'attivazione dei percorsi di istruzione e formazione professionale che coinvolgono anche i minori in obbligo scolastico, sono gravissimi e per questo più volte abbiamo denunciato le inadempienze alle prefetture dell'isola. Chiusa dalla squadra mobile di Ragusa un'altra casa a luci rosse in città, la seconda nel 2015, la sedicesima negli ultimi 2 anni. Proprietario dell'immobile era un insospettabile impiegato ragusano che affittava casa a prostitute di diverse nazionalità. L'uomo con i poliziotti si è giustificato così: non ho neanche fatto il contratto perché le donne stavano al massimo 2 settimane. I carabinieri della Compagnia Carabinieri di Siracusa, in occasione dell'Action Day, giornata dedicata a livello nazionale alla prevenzione e al contrasto dei furti di rame, hanno tratto in arresto nella flagranza di reato Giuseppe Rantiere, di 58 anni, siracusano, con precedenti di polizia specifici, sorpreso all'interno di un'azienda agricola del territorio in località Fonte Ciane a trafugare cavi in rame dal quadro elettrico di alimentazione per le trivelle dell'impianto di irrigazione. Sono stati recuperati ben 15 kg di rame che sono stati restituiti all'avente diritto. Al termine delle formalità di rito, l'uomo è stato sottoposto agli arresti domiciliari presso la propria abitazione. Inoltre, sempre nell'ambito degli stessi servizi militari dell'arma, hanno recuperato altri 130 kg di rame rinvenuti nelle campagne di Cassibile nei pressi di un casolare abbandonato, occultati in 3 zaini. Sono in corso gli accertamenti per capire da dove siano stati prelevati i cavi. 7 persone tra residenti a Ragusa, Vittoria e Comiso sono state denunciate per minacce gravi dalla Polizia di Stato di Ragusa perché avrebbero minacciato attraverso i profili Facebook un giornalista di Ragusa, Paolo Borrometi, che aveva scritto diversi articoli sui fenomeni mafiosi della provincia Ivrea. Uno di essi avrebbe pubblicato delle foto nelle quali imbracciava un fucile. Le minacce in molti dei casi sarebbero state messe in atto da parenti di persone arrestate dalla Polizia di Stato. L'assessorato delle infrastrutture e della mobilità ha pubblicato il decreto con il quale impegna le somme da assegnare alle amministrazioni comunali quale riparto del Fondo Nazionale in favore degli inquilini morosi incolpevoli di cui alla legge 28 ottobre 2013 numero 124 per l'anno 2014. A comunicarlo l'onorevole Vinciullo. Il Ministero dei Trasporti ha trasferito alla Regione Siciliana dapprima, con 2 diversi decreti, la somma complessiva di circa 1,5 milioni di euro. Pertanto la Regione Siciliana ha impegnato detta somma allo scopo di aiutare gli inquilini morosi incolpevoli, distribuendo il 50% dei finanziamenti ai comuni capoluogo di provincia ed il restante 50% ai comuni ad alta tensione abitativa. Tenendo conto degli sfratti esecutivi emessi nei comuni capoluogo di provincia e nei comuni ad alta tensione abitativa, secondo i dati forniti dai tribunali territorialmente competenti. Al comune di Siracusa, afferma Vinciullo, sono stati assegnati 71.346 euro, mentre ai comuni ad alta tensione abitativa che ricadono nel territorio della provincia di Siracusa sono stati assegnati fondi per complessivi 182.000 euro e sono i comuni interessati quelli di Augusta, Avola, Canicattini Bagni, Carlentini, Floridia, Melilli, Noto, Palazzola Creide, Priolo Gargallo e Solarino. Come da consolidata tradizione, oggi pellegrinaggio diocesano a conclusione del mese di maggio che la Pietà Popolare dedica alla Vergine Maria, al Santuario della Madonna della Scala, presieduto dal Vescovo Monsignor Antonio Staglianò, con la presenza del clero diocesano e dei fedeli laici provenienti dalle comunità parrocchiali dei 9 vicariati. L'appuntamento con questo sentito momento di fede per la Chiesa Nettina alle ore 17 presso la Via Sacra, da cui partirà la processione con i pellegrini verso il santuario con la preghiera del Rosario. Subito dopo solenne Eucaristia presieduta dal Vescovo e con celebrazione dai sacerdoti, dai religiosi e dai diaconi, con la presenza delle comunità religiose e del seminario vescovile. Durante la celebrazione Monsignor Staglianò rinnoverà l'atto di affidamento della diocesi alla Vergine. L'assessore alle politiche giovanili del comune di Rosolini, Salvatore Latino, rende noto che presso l'URP, l'ufficio relazione per il pubblico del comune, è stato attivato a supporto del centro per l'impiego uno sportello informativo relativo al progetto Garanzia Giovani. Garanzia Giovani, afferma Latino, è un progetto dell'Unione Europea per combattere la disoccupazione giovanile, un'opportunità importante per tanti giovani di età compresa tra i 15 e i 29 anni, che non studiano e non lavorano, per assicurare loro un percorso di inserimento nel sistema di istruzione formativo nel mondo del lavoro. Per ulteriori informazioni gli interessati potranno recarsi presso l'URP, responsabile signora Agata Tramontana, sito al piano terra del Palazzo Comunale di Via Roma. Rosolini, il sindaco Corrado Calve, l'assessore alla pubblica istruzione Francesca Ciccazzo comunicano che è stato pubblicato da parte dell'assessorato dell'istruzione e della formazione professionale della Regione Sicilia l'avviso per la presentazione delle istanze per l'assegnazione borse di studio per l'anno scolastico 2014-2015 a favore delle famiglie degli alunni delle scuole di ogni ordine e grado, statali e primarie, paritarie, che versano in condizioni di maggiore svantaggio economico a sostegno delle spese sostenute per l'istruzione dei propri figli. Il benefico previsto è riservato ai genitori o ad altri soggetti che rappresentano il minore, ovvero allo stesso studente, se maggiorenne, appartenente a famiglie in possesso di un indicatore della situazione economica equivalente, cioè l'ISEE, non superiore ad euro 10.632. L'istanza redatta sul apposito modello da ritirare presso la scuola frequentata, corredata dalla documentazione richiesta, va presentata entro e non oltre il 3 luglio 2015 presso l'istituzione scolastica frequentata, che provvederà poi a trasmetterla al comune di residenza previa verifica dei requisiti di ammissibilità. Rosolini, i profughi del centro di accoglienza di Contrada Perpetua, ieri muniti di decespugliatori sotto le direttive del dinamico Giovanni Arena, hanno provveduto a ripulire la rotatoia di Contrada Perpetua, un'iniziativa lodevole sicuramente apprezzata dalla città, così come lo sono state quelle dell'associazione Ripuliamo Rosolini. Intanto si preannunciano altri interventi simili. Speriamo che la discerbatura lungo le vie, le piazze, le rotonde della città non siano prerogativa delle associazioni o di privati grazie ad azioni di volontariato. Che ben vengono queste azioni, ma è anche vero che occorre un intervento energico degli amministratori. Una priorità assoluta merita la rotatoria di Viale Paolo Orsi e zone circostanti ad alta intensità di traffico. Le erbacce sono così alte che impediscono la visibilità a chi è costretto a percorrere detta zona, che potrebbero incorrere in incidenti. Ma è mai possibile che debbano essere sempre i cittadini a segnalare i disguidi? I nostri amministratori sono o non sono anche loro cittadini rosolinesi? Si accorgono o non si accorgono di quanto accade in città? Erbacce dovunque, la polizia delle strade, soprattutto quelle della periferia, lascia a desiderare, come se i loro abitanti fossero figli di un dio minore rispetto ai residenti del centro, penure d'acqua in tutte le zone, eccetera. Sono queste le numerose segnalazioni che giungono da parte dei cittadini alla nostra redazione. Allora non sarebbe il caso di intervenire con una certa urgenza? La stagione estiva è alle porte e Rosolini potrebbe essere meta di numerosi visitatori. Sforziamoci almeno di offrire al visitatore una città pulita e accogliente. Il distretto sociosanitario numero 46, costituito dai comuni di Noto, Comune Capofila, Avola Pachino, Portopalo di Capopasso e Rosolini, attraverso un pubblico avviso rende noto con decreto dell'assessore regionale alla famiglia, alle politiche sociali e al lavoro, si è data attuazione alla deliberazione di giunta regionale con la quale è stato approvato il programma attuativo concernente gli interventi afferenti alle risorse finanziarie, che ha riservato una quota in favore delle persone in condizioni di disabilità gravissima che necessitano a domicilio di assistenza continuativa e monitoraggio di carattere socio-sanitario nelle 24 ore. Sono previste due forme di assistenza diretta o indiretta. I richiedenti, familiari o tutori del malato possono presentare istanza a decorrere dal 4 giugno al protocollo generale del proprio comune di residenza entro e non oltre il 23 giugno, corredata dalla documentazione attestante la disabilità gravissima. Tutte le richieste pervenute, così come previsto dalle linee guida regionali, saranno valutate dalla unità di valutazione multidimensionale che provvederanno alla elaborazione del progetto assistenziale personalizzato. L'erogazione dei contributi è condizionata all'approvazione dei progetti e al relativo finanziamento da parte della Regione, ma per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi presso l'Ufficio Servizi Sociali e rivolgersi alla dottoressa Silvia Aprile presso la sede distaccata del Comune di Rosolini in via Toborco. Era questa l'ultima notizia di oggi di RAM Notizie. Grazie a tutti per l'ascolto, ci risentiamo nelle prossime edizioni.